Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ricordo sempre che il Salmo lo preghiamo a cori alterni, uomini e donne, e cerchiamo di leggere più possibile insieme e lentamente. Dal profondo a te grido, o Signore. Se consideri le colpe, Signore. Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono. Così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore, più che sentinelle all'aurora, più che le sentinelle all'aurora.
Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, allora questo Salmo, come dicevo, ci introduce alla nostra lettura di questa sera, al secondo libro di Samuele, capitolo 11. Un brano conosciuto, il cosiddetto peccato di Davide, e, che però appunto noi lo stiamo leggendo arrivandoci, avendo letto e commentato tutto il percorso di prima, e che da la chiamata di Davide, no? Dalle chiamate, dai racconti di chiamata di Davide, di vocazione, a tutta la sua giovinezza, a tutta la sua forza, esuberanza, no? Di quest'uomo che già nel nome porta in sé un po' tutta la sua vicenda, cioè no, l'amato, la passione, l'amore, no? L'amore verso il Signore, verso, ecco, verso il suo popolo, e, eccetera. E l'amato, cioè è anche l'amabile, no? Il fatto di, abbiamo visto come quest'uomo attiri quasi naturalmente simpatia, attenzione, amore da parte di donne e del popolo, e quindi sappiamo come poi questo ha inciso anche nelle sue relazioni, nella sua relazione con Saul, no? Il re prima di lui, che naturalmente accoglie, incontra Davide secondo i racconti in diverse occasioni, no? E poi a un certo punto lo prende con sé e ne fa anche il capo delle sue forze, dell'esercito, e allo stesso tempo però lì cominciano i problemi, perché i successi, no? I valori, cioè le doti di Davide si impongono proprio all'attenzione di tutti, no? E ricordate soltanto quell'episodio in cui Saul e Davide tornano da una campagna contro i Filistei, le donne del popolo vanno incontro a loro due cantando Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide ha ucciso i suoi 10.000. Allora, parole pesanti che cominceranno a far nascere dentro di Saul, a far crescere ancora di più veramente questo, come si può dire, virus, questa che è l'invidia, questa malattia mortale, l'invidia che è omicida. Abbiamo seguito tutto il percorso di questa vicenda molto articolata, abbiamo seguito come Saul concluderà tragicamente, e ci siamo fermati anche a riflettere sulla figura di Saul come uno chiamato ad essere re che naufraga nella sua chiamata, un fallimento di una vocazione, dicevamo. E dall'altra parte Davide è il, invece è il compimento di una vocazione, no? E in questo suo coinvolgersi con Dio, che lo porterà poi a essere quasi naturalmente, ricordate i primi capitoli del secondo libro di Samuele, che vedevamo quasi come Davide non fa niente per diventare re, no? Cioè si ammazzano tra di loro i discendenti di Saulo, eccetera, eccetera, il regno quasi cade, è il regno su Giuda e Israele, ricordate, no? Quindi sulle 12 tribù che Davide unifica. Già Saul le aveva unificate, però ecco, con la morte di Saul c'è questa crisi, in quanto Davide viene prima di tutto proclamato re di Giuda, cioè delle due tribù del sud, Giuda e Beniamino, e mentre l'erede di Saul rimaneva re di Israele, cioè le 10 tribù del nord. Dopo la morte di questo, Davide diventa re, conquista Gerusalemme e ne fa la capitale del suo regno, e uno potrebbe dire e basta, no? Come nei film, a un certo punto, dopo che il re ha sconfitto i suoi nemici, ha conquistato la città, ha costruito il tempio, e abbiamo seguito come questa vicenda sia stata problematica, no? Cioè dove questa idea del tempio così religiosa, così pia, no? Di fare un bel tempio, di fare qualcosa per il Signore, no? Cioè uno si è messo a posto la sua vita, si è sistemato tutto, però gli vengono gli scrupoli religiosi, no? Per cui vuole fare un'opera per la Chiesa, no? Cioè quindi dare un po' di soldi e fare una bella cappella, rimettere a posto tutta la cappella, no? E lui vuol fare qualcosa in grande, vuol fare un tempio, no? Per il Signore. E Nathan, il profeta, che vedremo poi anche stasera, avrà la sua parte, in quel momento si lascia prendere, entusiasmare, dice fallo, il Signore è con te, ricordate, e sbaglia, e dicevamo come bisogna essere, cioè sapere che nessun profeta è infallibile, perché anche i profeti sono peccatori, anche i profeti, anche i grandi uomini e le grandi donne di Dio rimangono peccatori, e chi lo è veramente di Dio lo sa e ne ha coscienza. E sappiamo come questa vicenda del tempio invece non sarà gradita a Dio, e il Signore gli dirà, tu vuoi fare una casa a me? Cioè gli dirà, io ti farò un casato, ti farò io una casa. Vabbè, tu falla, vuoi costruire, ti vuoi divertire, fallo pure. Cioè, sarò io che ti farò un casato. No? E allora la vicenda si potrebbe concludere qui, e alla fine nei film vissero tutti felici e contenti, no? E si chiude il film sulla figura di Davide. Sulla figura di Davide. Però la vita è lunga, cioè da una parte uno dice la vita è breve, però dall'altra parte la vita è lunga, cioè tante cose possono succedere nella nostra vita e tante cose possono succedere nella vita di Davide. Allora che succede? Che capitolo 11, all'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. E sapete che c'erano i periodi in cui si andava in guerra. Guerra non necessariamente significa le immagini che noi abbiamo noi delle nostre guerre, no? E delle distruzioni delle nostre guerre, no? Guerre erano scaramucce, erano scorrerie, erano qualcosa che si andava lì, c'erano un po' di scontri, ma non è che poi sappiamo che anche la Bibbia che ci dice 3.000, no? 20.000 sono sempre da prendere, quindi però erano un po' cicliche queste cose, no? Allora Davide, Davide ha fatto ormai il cammino, cioè, come dire, Davide è uno che ha lottato, ricordate tutto il periodo del deserto, in cui è scappato continuamente da Saul che tentava di ucciderlo e quindi è fuggito, è andato pure dai Filistei, è stata un po' lì una situazione abbastanza ambigua, si è messo con i nemici, al servizio dei nemici, però ha vissuto per molto tempo, ha dovuto vivere, nel deserto, no? Cioè, e allora, come dire, lui ne ha fatto di cose, no? E a un certo punto Davide dice, senti, stavolta, dice io non vengo, no? Andate voi, cioè io, voglio dire, ne ho abbastanza, sono arrivato, ho una certa età, no, eccetera, comincio a sentire gli acciacchi, la sera sento il freddo nel deserto, un po', sai, i reumatismi cominciano a venirmi, una volta andate voi. No, e quindi Joab, ricordate Joab è sempre questa figura, l'abbiamo già incontrata, no? Incontrata anche nei primi capitoli del secondo libro di Samuele, quando ci sono state tutte le vicende del fatto che gli avevano ucciso il fratello, ricordate Abner, no? il capo dell'esercito del re di Israele. E teniamo presente questo Joab, che già si era comportato in maniera non onesta. Ricordate tutta quella vicenda appunto legata a questi scontri tra gli uomini di Ishbaal, che era il figlio di Saul, che era l'erede, e gli uomini di Davide. Ricordate che fecero 12, scontriamoci 12 e 12, cominciarono a lottare e si ammazzarono tutti. Stiamo ricordando qualcosa che è scritto nei primi capitoli. E da lì comincia una. E poi il fratello di Joab insegue Abner per ucciderlo. Abner fugge e a un certo punto Abner gli dice: guarda, lasciami perdere. E questo il fratello invece continua. Allora Abner a un certo punto deve per forza lottare con lui e lo uccide, no? Per cui Joab vorrebbe ucciderlo, però le cose invece prendono la piega di un trattato, di un'alleanza, tanto che Abner va da Davide per dirgli: guarda, tu diventerai re e le tribù del nord saranno con te. Lui se ne va in pace. Quando Joab sente questo, rincorre Abner e lo uccide a tradimento. Ricordate? Si avvicina, no, eccetera, e lo uccide a tradimento. Quindi è un uomo, è un uomo così. E allora che succede? Che appunto lo manda e appunto posero l'assedio a Raba mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. No, Gerusalemme si sta bene a Gerusalemme, anche d'estate, quando io vado 16 giorni e giriamo un po' tutto il paese, dal sud fino al, cioè dal sud e Eilat, andiamo fino al Mar Rosso e poi andiamo fino al Libano. E allora nel sud c'è caldo da morire, nel nord vicino al lago c'è umido da morire, e a Gerusalemme si sta bene anche ad agosto, perché 800 metri sul livello del mare, quindi il sole è, c'è, però è secco, e la sera anche in agosto una piccola felpetta, qualcosina, molte sere può servire. Allora, per dire, Davide sta bene a Gerusalemme, no? Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, no? Quindi potete, uno che è un re, cioè a un certo punto, no? E saranno state le 6, no? Non lo so, 6:30, tardo pomeriggio. Si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia e dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. Attenzione, già Davide comincia a fare una cosa che di per sé era proibito. Cioè, perché era proibito andare sui tetti e guardare. Pensate che in alcuni periodi persino i muezzin erano accecati, cioè coloro che salivano sulle i minareti, no? Per invitare alla preghiera, per pregare nell'Islam, venivano accecati perché non potevano vedere. Poi immaginate nell'Oriente, dove tutto si svolge all'interno. Cioè, un po' come anche era una volta il nostro sud, no? Cioè, tutto, fuori, Allora uno assolutamente non poteva vedere nella casa degli altri. Quindi, però, sai com'è? è tardi, è estate. No, Davide si scoccia, no? Fa, come dire, una piccola cosa che non poteva, cioè che lui sapeva, però sai, una piccola cosa. E allora, guardando di qua, guardando di là, vide una donna che faceva il bagno. Attenzione, non è che vede una donna che fa, cioè, mentre sta facendo il bagno, ci saranno state sicuramente dei teli, delle, no? E vede questa donna che va a fare il bagno, no? E ancora di più, no? Perché stuzzica ancora di più l'immaginazione, no? La fantasia, eccetera. E allora, la donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò informarsi sulla donna, per cui chiama il suo servitore, il suo maggiordomo, e dice: ma chi è quella lì che abita lì di fronte, lì giù? E gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita, un mercenario. Un ittita, un mercenario che... così un po', ricordate anche Davide in fondo si era poi messo al servizio di un re filisteo, no? Cioè, quindi dei mercenari che poi, come ancora oggi, no? Che fossero al servizio di re stranieri, cioè c'era anche allora, no? Quindi questo ittita che combatteva con gli ebrei. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla, ella andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. Allora Davide manda alcuni suoi messaggeri fidati, la vanno a prendere, questa donna non si dice niente, no? Cioè, si sarà sentita invitata dal re, è arrivata lì, il re gli avrà offerto un tè, non so se a quel tempo c'era il tè, una bevanda rinfrescante o qualcosa eccetera, poi una chiacchiera tira l'altra, una cosa eccetera, e poi si fa sera, e poi si fa mattina, ma fra la sera e la mattina c'è la notte, per cui le cose prendono una piega che, appunto, il testo è molto, vedete, non si dilunga in particolari, no? Cioè, pruriginosi, ci dice il fatto. No? Giacquero insieme. E allora ella tornò a casa. Vedete, il testo, cioè la vicenda poteva finire anche qui, no? Poteva finire anche qui. Però che cosa succede? Che la donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Le cose si complicano perché lei rimane incinta e manda alcuni messaggeri, alcuni servi, no? Dal re a dirgli: sono incinta. Già questo basta, no? A dire tutto. E allora Davide mandò a dire a Joab. Vedete, possiamo immaginare che Davide, ricevendo questa notizia, abbia avuto un attimo di un problema, no? Però Davide ha conquistato Gerusalemme, Davide ha battuto i Filistei, Davide. E attenzione, questo non lo dico neanche con grande ironia, nel senso che Davide, l'abbiamo visto, no? È un uomo di grandi capacità, no? Di grande intelligenza. E allora, la situazione. C'è un momento di traballamento, risolveremo, no? Sapete, vogliamo dire, risolveremo. Mandò a dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Anche qui possiamo immaginare che Joab avrà annusato qualcosa, cioè come mai Davide chiede di, però, no, mandami. E quindi Uria va da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Allora vedete, Davide lo fa venire e gli chiede come va la guerra. Cioè lui ha chiamato un soldato, oh, vai a capire, Uria, no? Per avere notizie su come sta andando la guerra, no? E allora lo ascolta, possiamo immaginare che lo ascolta con grande attenzione, no? E con grande partecipazione, e poi gli dice: bene, grazie, beh, adesso sei qui, vai pure a casa tua. Poi le avrà potuto anche dire: guarda, noi siamo soldati. Sappiamo che poi sul fronte quello che è una delle cose che ci manca di più è nostra moglie, no? Poter stare, allora dai, da commilitone, da uno che sa come va la guerra, va a casa tua e poi domani tornerai a combattere. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Guardate che attenzione, no? Cioè, per dire, vai a casa, fai una buona cena, per cui probabilmente gli avrà mandato una vivanda di quelle più gustose, più, no? In modo da fare una buona cena, bere un po', no? E poi giacere con la moglie. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. C'è un intoppo. Quest'uomo non va a casa sua. Allora Davide disse a Uria, immaginate, cioè dormì con i servi, attenzione, quindi saranno stati i servi che saranno andati a dire qualcuno, saranno andati a dire a Davide, mio signore, Uria non è andato a dormire con sua moglie. Allora Davide disse a Uria, non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide, l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Ioab, mio signore, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare, bere e per giacere con mia moglie. Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai cosa simile.
Forte è questo che gli dice quest'uomo. È un mercenario, però è un uomo leale.
Guardate, sicuramente c'era anche una dimensione religiosa, cioè nel senso che, dato che poi tutto era legato a una dimensione religiosa, anche in la guerra, no, in qualche modo, l'astenersi dai rapporti sessuali era considerato una preparazione, no, per poter poi combattere più secondo quello che il Signore Dio, no, voleva, no? E non mischiare. Allora quest'uomo è un uomo che fra l'altro ricorda i suoi compagni, quindi sente, no, la vicinanza ai suoi compagni che sono lì a combattere e dice, i miei compagni sono lì a combattere, io dovrei, no, andare da mia moglie e passare una notte così? No. È un problema, il problema sta aumentando, credo che Davide comincia a sentire che la cosa comincia a scappargli un po' di mano e bisogna risolverlo. Per cui Davide disse a Uria, rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul sedicillo con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Vedete, Davide prova anche quest'altra, no? Di farlo ubriacare, sicuramente avrà dato fondo al suo vino migliore, in modo da farlo ubriacare. La sua idea qual era? Anche se ubriaco, l'importante è che entri in casa, no? Poi stramazza lì ubriaco, non importa, ma per la gente lui viene da casa, il figlio è suo. Allora, no? Immaginiamo appunto questa serata in cui Davide dà il meglio di sé come amicone, a bere, a cantare. Pensate, quest'uomo con tutto l'alcol che gli girava nel corpo e in testa, una cosa aveva chiara, non andare a dormire a casa sua. Una cosa gli è rimasta chiara, probabilmente poi tutto il resto non aveva niente più di chiaro, ma una cosa gli era chiara, non devo andare a dormire a casa. È interessante perché è la fedeltà ai suoi compagni, no? La fedeltà anche a Davide, perché lui serve Davide, no? E allora la situazione è sempre più difficile, è sempre più difficile. In un commento del Cardinal Martini, in un corso di esercizi spirituali in cui lui commentava proprio questo brano, un po' diceva, se Davide fosse venuto a parlare da noi e a chiedere consiglio, noi cosa avremmo detto? Perché Davide si è andato a incasinare, no? Perché lui è il re. Attenzione, il re, no, che ha vissuto
vissuto, ha no, risposto, si è giocato con il Signore, che è amato dal popolo, che è segno di unità. Ricordate, no? Anche quello che dicevamo su le funzioni del re. Il re, no, così come lo stiamo conoscendo, il re unisce, no? E il re giudica. Fra l'altro il re fa anche dei sacrifici, c'è anche una dimensione cultuale, no? Giudica, cioè rende giustizia, mette le persone nella giusta relazione che permette la vita. Ora, la responsabilità, no, di un popolo che lui tiene, no? E dall'altra parte, questo casino in cui si è andato a mettere, no? Pensate, lo scandalo, no, che questo re seduce le mogli dei suoi soldati. No, seduce le mogli dei suoi soldati. Allora, se fosse venuto a parlare da noi, da una parte c'è, no, come dire, reggere una cosa del genere, dall'altra parte tutta questa vicenda, no? Cioè, per dire, è una situazione incasinatissima. Allora Davide, vedete, fa una cosa che non avrebbe mai voluto fare. Se noi prima di tutta questa vicenda, no, mentre Davide stava cominciando a salire sulla terrazza, l'avessimo bloccato, avessimo detto: Davide, non salire sulla terrazza, perché se tu sali sulla terrazza va a finire che ucciderai un tuo soldato, a te fedele. Quello ci avrebbe guardato, ho detto: ma uccido te, cioè, no? La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Terribile, no? Perché pensate, gliela dà a Joab per mano di Uria. Cioè Uria non sa che lui pensa di fare un servizio per il suo re, a cui è leale, e sta portando in mano la sua condanna a morte. A questo Joab, vedete che, come dire, in qualche modo ha in mano anche Davide, no? Veramente sono drammatiche queste vicende, cioè, e d'altra parte tipologiche. Tipologiche, quando dico tipologiche dicono le storie dei potenti di ogni tempo, no, le storie di collusioni, di poteri, di ricatti, perché vedremo che Joab poi chiederà il conto di questa connivenza con Davide. No, immaginate, Joab avrà pensato: chissà che casino ha combinato Davide, no? Perché mi chiedi di far uccidere Uria. Chissà che casino ha combinato. Magari lui non lo sa ancora, i particolari, no? Dice: chissà che casino. E allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'ittita. Joab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e ti dicesse: perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech, figlio di Gerubbaal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso il pezzo superiore di una macina dalle mura così che egli morì a Tebes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu digli allora: anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Vedete, io conosco molto bene Davide, no? Cioè, lui dice: guarda, tu gli racconterai così, se lui si arrabbierà, e lo farà, no? Perché deve trovare. Tu basta che gli dici: anche il tuo servo Uria è morto. Il messaggero dunque partì e quando fu arrivato annunciò a Davide quanto Joab l'aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: poiché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi, avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall'alto delle mura e parecchi dei servi del re perirono. anche il tuo servo Uria l'Ittita è morto. Allora Davide disse al messaggero: riferirai a Joab, non sia male ai tuoi occhi. Questo fatto. La vecchia traduzione non ce l'abbiamo qui, no? Perché, cosa dice la vecchia traduzione? Allora il... No, no, dopo che il servo gli sta dicendo, dice che, che Davide si andò in collera? Cosa dice?
Davide
andò in collera. Ecco, infatti la nuova traduzione non c'è. Non, perché mi ricordo questo è un brano che noi conosciamo da bene. Infatti nella vecchia traduzione c'è che Davide va in collera e che a un certo punto no, non so come mai la nuova traduzione non, perché non è solo un errore della mia Bibbia, no? E tutte quante ma anche qua allora guarda, mi informerò probabilmente cioè non credo che sia un errore, probabilmente nel testo originale non c'era, ma nella vecchia traduzione che in genere faceva, cercava di rendere quello che era stato detto da Job che avveniva per rendere più scorrevole la lettura, era stata inserita. Però mi informerò, perché questa cosa qui mi ha colpito. Perché appunto Davide nella vecchia traduzione va in collera, come Giova gli aveva detto, e il servo gli dice, anche il tuo servo Uria. No? E allora Davide si calma subito, no? Davide si calma subito e dice, riferirai a Giova, non sia male ai tuoi occhi questo fatto. Il testo, allora si vede che nell'ebraico non c'era, è l'undicesima domenica, sì, perché allora è la 70 che nella traduzione greca ha aggiunto delle cose e il testo ebraico non ce l'aveva. Sì, non è la prima volta che in genere la 70 aggiunge delle cose che tanto per un altro passo che dice proprio questo, che nella nuova traduzione è stata riportata all'ebraico, era nel famoso brano di Caino Abele, quando Caino decise di uccidere Abele, dice al fratello andiamo in campagna, e i due andarono in campagna, l'andiamo in campagna nel testo ebraico non c'è, e nel testo greco, e la nuova traduzione l'ha tolto, rimanendo più sul testo ebraico l'ha tolto. Allora Davide disse al messaggero, riferirai a Job, non sia male ai tuoi occhi questo fatto. La vecchia traduzione diceva non ti affliga, no? Non ti affliga, qualcosa del genere. Perché la spada divora ora in un modo, ora in un altro, ora qua, ora là. Rinforza la tua battaglia contro la città e distruggila, e tu stesso fagli coraggio. Vedete, no, nel cuore di Davide anche lui stesso si è rinfrancato, no? Si è risollevato, il problema si è risolto. La moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e la aggregò alla sua casa. Vedete, Davide è veramente un grand'uomo che sposa anche le vedove di guerra. Pensate, è uno che pensa anche, no, alle mogli dei suoi soldati caduti. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. E è un brano questo da noi veramente conosciuto, ci abbiamo pregato tante volte, ed è straordinario perché in qualche modo dice come opera il peccato nel cuore dell'uomo e nel cuore di Davide. Cioè Davide è un uomo che si è giocato con Dio, ma rimane uno capace di peccare, no? Capace di peccare come ciascuno di noi. non c'è nessuno di noi, no, che, anzi, cioè non solo capace, ma che pecchia. La scrittura dice che persino il giusto pecca 7 volte al giorno. Allora, qui c'è veramente un po' la dinamica, no? Perché vedete, il problema, innanzitutto il problema, dove parte il problema? Dove parte il problema? Attenzione, il problema non parte neanche che lui va sul tetto. Il problema parte proprio nel primo versetto, secondo capitolo, no? Secondo libro di Samuele, capitolo 11. Parte proprio nel primo versetto. Cioè, là dove dice, all'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide non va in guerra. Lì nasce tutto il problema. Cioè, di un uomo che non lotta più. Di un uomo che non lotta più. Cioè, la lotta nel nostro cuore, perché il nostro cuore sia sempre più un cuore evangelizzato, un cuore non idolatra, un cuore, è una lotta che noi avremo a che fare per tutta la vita. Per tutta la vita. Per cui al tempo in cui i re devono andare in guerra, bisogna andare in guerra. E invece Davide si sente arrivato, no? È arrivato, ha combattuto, ne ha fatte di tante per il Signore, no? Cioè, per cui, essendo arrivato a un certo punto, è come dire, no? Uno si sente arrivato, uno si sente sicuro, uno si sente quasi ricco, no? Cioè, nel senso di forte, di non... Ricordate che anche Paolo dirà, no? Coloro che pensano di stare in piedi, siano attenti a non cadere, no? Coloro che pensano di stare in piedi, di essere... già delle persone che hanno fatto, perché per qualunque cosa uno possa aver fatto, quello non diventa mai una sicurezza. Per qualunque cosa uno possa essersi giocato con il Signore, con gli altri, quello non diventa mai una sicurezza su cui uno si possa così, no? Lasciare andare. Ricordate, altre volte lo ricordavo questa immagine, padre Spidlich, lui usava dire che la vita spirituale è un po' come il cioè remare, no, su una barchetta andando controcorrente su un fiume, per cui potete immaginare, no, che cosa può essere, cioè tu remi, a volte la corrente è più forte, a volte è meno forte, e tu devi faticare e vai avanti, no? Se a un certo punto, no, a un certo punto dici, beh, adesso un po' mi riposo, no? Tiri sui remi, ti fermi e non ti fermi, perché la corrente ti porta dietro. Ti porta dietro. Cioè, questo io credo che lo sperimentiamo anche nelle nostre relazioni umane. Le relazioni sono sempre cose vive. Nel momento in cui tu le senti date, cominci a morire. Nel momento in cui tu, no, le senti assicurate e non ci pensi più, non le curi più, cominciano a morire. Allora il problema di Davide comincia lì, in radice, che al tempo in cui lui è chiamato alla lotta, lui si ritira dalla lotta. Lui ha lottato, lo sappiamo. Lui è stato generoso, ricordate con il figlio storpio di Saulo che lui fa cercare, no? E lui si spaventa perché immediatamente pensa che Davide lo voglia far fuori, invece gli dice, guarda, tu sarai la mia menta, no? Eccetera. E Davide è tutto questo, è l'uno e l'altro, è l'uno e l'altro. Guardate, noi tante volte nella nostra impostazione, a volte moralistica, andiamo avanti con ideali. Cioè, nel senso che quella persona è un malamente, quella persona è un uomo buono di cuore, quello c'ha un cuore d'oro, è un cuore d'oro, è come il pane, è come il pane. Sì, ma per quanto quello possa avere il cuore buono, d'oro, eccetera, quell'uomo è capace di peccato. E anzi, nella fede, io penso che lui pecchi. Poi, io mi vedrò i miei, lui si vedrà i suoi e chiederemo peccato, cioè, perdono al Signore, no? Ma nessuno di noi
No, nessuno di noi. Questo non toglie, no, che ci sono delle capacità, che ci sono dei momenti in cui riusciamo ad amare, no? Ma questo non toglie che c'è una lotta. Sempre. Pensate a Antonio, Sant'Antonio il Grande, no? Lui diceva un suo detto, un apoftegma, diceva che ogni giorno, ogni mattina, no? Lui diceva a se stesso: oggi ricomincio. Ricomincio a lottare. E ad Abba Poemen, o Poemen, non so mai dove cade l'accento, stava per morire, e i suoi che cercavano di dire: Abba, gioisci, no? Perché stai per ricevere il premio delle tue grandi fatiche. E lui tranquillamente disse: proprio adesso, proprio che adesso avevo cominciato a convertirmi. Si voltò e pianse. E pianse. E un altro padre, che sempre nella stessa situazione, un altro santo uomo che stava lì, anche lui per morire, e i discepoli dicevano sempre di rallegrarsi, eccetera, lui li caccia via, con le poche forze che gli rimangono, li caccia via e dice: perché fin tanto che c'è il respiro bisogna lottare. Bisogna lottare. Nessuno di noi è esente da questa lotta. Papa compreso. Tanto è vero che il Papa non avrebbe nessuna difficoltà quando celebra la messa, dice che anche lui è alle prese col peccato. Confesso a Dio onnipotente e voi fratelli. Dice anche lui che ha molto peccato, e poi il suo peccato, no. Cioè nel senso che anche lui, come tutti noi, siamo in questa lotta. E vedete, allora Davide comincia a cadere quando non lotta più. Una lotta che comincia nel cuore, no? E lui comincia a disarmare nel cuore. Per cui da quel momento, vedete, è tutta una cascata, no? C'è un rotolare, perché lui sale sulla terrazza, cioè lui, no, perché poi non lotta più, comincia a dormire tardi, non si alza alle 6, va in giro così, no? Tanto, no. Ricordate che Dietrich Bonhoeffer, quando era in carcere, lui ha passato gli ultimi anni della sua vita in carcere, prima di essere impiccato in un campo di concentramento nazista. Allora lui scriveva che anche in quel misero mondo che era il carcere, no, lui aveva capito che era fondamentale per lui non mollare. Cioè nel senso che lui ogni mattina si alzava alle 5, ogni mattina si radeva, ogni mattina faceva la sua preghiera, ogni giorno aveva le sue ore di studio a cui rimaneva fedele, eccetera. Perché capiva che lasciar perdere era andare verso l'abbruttimento. Infatti, vedete, lui comincia con fare una piccola cosa, andiamo a fare un giro sul tetto, poi fa un'occhiata lì, sale la curiosità, no? Che non è solo femmina, ma anche degli uomini, per cui guarda lì, vede quella, il pensiero, no? E poi. Potenzialmente noi tutti siamo capaci di tutto. Siamo capaci di tutto. Prima dice no, ma io quella cosa. No, sta tranquillo. Perché spesso si dice, vabbè, ma quello era un pazzo, quella è la follia. Ma guardate che, cioè, sì, forse in alcune situazioni, ma altre volte siamo noi che messi in certe situazioni siamo capaci di tutto. Di tutto. C'è una bellissima preghiera penitenziale di Neil Sorsky, si scrive proprio così, Neil Sorsky, con la I finale, ed è uno starez, un padre spirituale del 1600 in Russia, c'era un suo libro su di lui, era pubblicato dalla Gribaudi, in cui lui ha una lunghissima preghiera, in cui chiede perdono a Dio accusandosi di tutto, di tutto. Uno dice: no, ma chi mica l'ha fatto? Ma nel cuore, noi siamo capaci di tutto. Ed è bellissimo, perché allora la sua preghiera è veramente in solidarietà con tutti gli uomini, no? Lui si sente, c'è anche un piccolo racconto della sua vita, in cui lui esce dal monastero con gli altri monaci e, andando per via, passano vicino a delle prostitute, e per cui gli altri monaci, per salvare la castità naturalmente, prendono il cappuccio, no, e lo mettono così, al che Nil li ferma e dice: perché fate così? E loro dicono: padre, e lui dice: ma perché non fate così quando vedete me? Padre, cioè, dice, no? Dice: ma guardate che è soltanto l'esterno che cambia, ma l'interno del cuore è lo stesso. È lo stesso. Bellissimo. Cioè, sentirsi veramente in solidarietà con tutti gli uomini, no? Con tutti gli uomini. Dove poi allora non è il giudicare, no? Ma è chiedere misericordia sulla nostra infinita miseria. No, misericordia sulla nostra infinita miseria. E poi guardate, anche naturalmente in questo peccato di Davide c'è tutta una dimensione di strutture di peccato, cioè di situazioni che facilitano peccato di Davide. Cioè, perché pensate, tutti i servi, non c'è nessun servo, uno, che dica: senti, ma non puoi farlo, no? Non puoi prendere la moglie di un tuo soldato, anche se sei il re, no? E allora tutta quella connivenza che conosciamo bene anche nella nostra Italia di oggi, no? Che permette, no? Il peggio del peggio, da parte di alcuni, ma che in cui siamo coinvolti tutti, no? Perché nessuno, uno dice: no, in coscienza ti dico, rispetto a questa cosa, no. E qui sono allora tutti i servi, no? Che accettano, naturalmente sanno benissimo, i servi che portano a dire: è incinta, Joab, no? Tutti quanti conniventi, cioè si è conniventi, collegati nella struttura di peccato. In qualche modo il peccato ramifica, no? E si espande coinvolgendo. Vedete, però l'ultima parola è lo sguardo più profondo di Dio, no? È male. Questo è il male. Il male è tutto quello che è avvenuto, no? Cioè tutto quello che l'uomo poi cerca di nascondere e da una parte sembra riuscirci. Leggiamo ancora qualcosa. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide. E Natan andò da lui e gli disse, vedete anche qui, ci sono delle, rispetto alla versione vecchia, no? C'è qualcosa, perché il Signore andò in sogno da Natan, diceva la vecchia, no? Qui il Signore mandò direttamente il profeta a Davide. Anche qui, attenzione, non pensiamo che il profeta sia uno che di notte, no, c'ha questi sogni, no? Che lui, cioè, conosce e viene mandato da Dio rispetto alle situazioni umane proprio perché c'ha questi sogni. Lui dorme e sogna, no? Come alcuni telefilm americani, no? Cioè, c'è una famosa investigatrice, ogni tanto anch'io vedo questo medium, no? In cui lei aiuta la polizia con i suoi sogni, no? Lei sogna e sa come le cose sono andate. E no, non è così, perché i profeti erano uomini come altri che erano in ascolto di Dio e delle realtà degli uomini e che, mossi da questa relazione con Dio, sentivano di andare a dire qualche cosa. Per cui anche qui non possiamo immaginare, non dobbiamo immaginare che Natan viene a conoscenza di quello che è accaduto in un sogno. Cioè, sta cosa si sapeva. Così come anche oggi, no? Le cose si sanno, non si dicono molte volte, non arrivano sui giornali, ma poi la voce gira. Perché pensate che tutti i serbi che sono stati coinvolti in questa vicenda non parlavano di altro, no? E quando Davide va a prendere Betsabea e la sposa, i commenti che c'erano in giro, no? Quanta gente avrà detto, chi ha fatto fuori il marito e adesso se la sposa? Però ecco, il profeta, in che cosa è il profeta? Che lui sente in ascolto con Dio, in ascolto della realtà, che deve andare a dire. Che deve andare a dire. A rischio anche della sua vita, eh? A rischio anche della sua vita. O a rischio anche di perdere il potere, di essere esiliato, no? Eccetera. Fossimo una chiesa un po' più profetica, no? Accettando di perdere anche privilegi, no, leggi fatte ad hoc e altre cose. Scusate questa deriva un po', però nella festa dell'Unità d'Italia, no, che nell'amore al nostro paese, no? E quindi e allora che succede? Che Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Vedete, il profeta coglie anche in questo ascolto di Dio della realtà, conosce la realtà e conosce Davide, no? E sa, cioè, che Davide non si può affrontare di petto, perché Davide rimane un uomo passionale, un uomo focoso, deve trovare un altro modo, no? Non può andare lì e dirgli: guarda che hai combinato, deve trovare un altro modo. Allora possiamo immaginare che lui crea una storia, no? Una storiella che vuol dire, su cui la pone al re. Perché il re faccia il re, cioè il re giudichi, il re fa giustizia, il re giudica. Per cui che succede? Che Davide, infatti, si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non avergliela evitata. Vedete, dà già la sentenza. Davide fa il re. No, Natan le ha presentato una vicenda che ha bisogno del giudizio del re, lui che fa giustizia fa il re, quindi, e stabilisce anche la pena, no? 4 volte il valore della pecora, cioè già tutto qua. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, così dice il Signore Dio di Israele: io ti unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Attenzione a questa cosa, cioè, vedete, quindi Natan ha il coraggio, no? Avendo coinvolto in quella storia, coinvolto a prender parte, no? Guardate che così farà anche il Signore Gesù in tante cose. Il Signore Gesù è il creatore delle parabole. I Vangeli, come sapete, sono parole di Gesù che però passa anche attraverso la comunità, no? Quindi nel passato si cercavano di leizissima verba Christi, no? Cioè, quindi si cercava di dire quali sono le parole che proprio Gesù può aver detto così, no? Allora, fra i diversi brani dei Vangeli, le parabole, no, secondo gli studiosi, ci riportano più direttamente a Gesù storico, no? Quindi Gesù amava creare storie che coinvolgessero e che invitassero a prendere posizione, no? A dire, che non fossero dirette, no? Per cui direttamente uno si difende, uno, no?
ma che in qualche modo ti dice una storia e ti dice, ma tu che ne pensi? No? Entra in questa storia. No? E allora, dopo che Davide è entrato e che si è espresso nel suo giudizio, e allora è la contraddizione più grande, tu sei quell'uomo, tu che giudichi, tu che hai giudicato quell'uomo degno di morte, ecco, renditi conto che quell'uomo degno di morte sei tu. Sei tu. Perché non ti è bastato tutto quello che hai avuto, non ti è bastato tutto, ecco, la fortuna, le donne, le mogli, ma sei andato a prendere, ecco, quell'unica donna e uccidendo fra l'altro anche il suo marito. E attenzione a questa cosa, ebbene la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, questo non dobbiamo leggerlo come una condanna, no? Allora è accaduto questo, quindi il Signore te la farà pagare, eccetera. Qui si dice qualcosa che di fatto, come dire, in una vita impostata così, di Davide, la spada, come è venuto prima e come verrà dopo, non si allontanerà mai. La spada come relazioni segnate dalla violenza, dalla morte, no? Se volete, più che una condanna, che non è una condanna, è la rivelazione delle conseguenze di un agire. La rivelazione delle conseguenze di un agire. Per chi vive così, la spada non si allontana mai. Ecco, io sto per suscitare contro di te il male della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle un altro che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Anche qui è una profezia che in realtà dice qualcosa che... una profezia che è venuta, che viene riportata prima, ma che di per sé poi si dirà dopo, cioè nel senso vedremo, no, sempre più le vicende drammatiche che metteranno Davide anche contro i suoi figli, con tutto quello che succederà nei prossimi capitoli. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. È forte questo, no? Perché Davide non si difende più. Non si difende più. Cioè nel senso che riconosce il suo peccato e sta lì. Sapete che il miracolo più grande è riconoscere il proprio peccato. C'è un apoftegma degli antichi che diceva che più grande di chi risuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Che è proprio il contrario di quello che facciamo noi. Perché se in giro per il mondo c'è un santone o una santona che dice che fa miracoli, si organizzano i pullman, no? Si parte, 3 pullman, 4 pullman, e si va lì. Tutti a vedere, no? Il miracolo, miracolo! Perché la gente va in cerca di miracoli. Bene, gli antichi cristiani dicevano che è più grande di loro è chi sa riconoscere il proprio peccato. Perché guardate, è la cosa più difficile. È la cosa più difficile. Perché di per sé noi, appunto, no? Oggi il mondo della confessione è un gran casino, cioè, nel senso che è veramente difficile per tanti motivi, no? E in più anche perché poi, vabbè, io penso che fondamentalmente il problema principale è che noi facciamo poca esperienza della misericordia di Dio e della vita di Dio e della bellezza del Signore Gesù, perché gustando la vita uno sa cos'è la morte, ma gustando poco la vita del Signore tutto è più uguale, no? Tutto è più difficile da cogliere, no? Ci si adatta all'ambiguità, no? Perché gustando la vita uno, gustando cos'è vita, sa riconoscere, questa vita non è. Essendoci poco gusto, il Signore Gesù. Per cui allora non si, allora anche quei pochi, da noi ancora abbastanza, ma in altre parti d'Italia veramente pochi, che lodevolmente fanno l'atto penitenziario di andare a confessarsi, molte volte sono in difficoltà, che non sanno neanche bene cosa dire. Ci sono persone che veramente anche con grande onestà, cioè, dicono: padre, mi aiuti, perché io non so che dire, io non so che dire. Sono quelli che invece appunto lo prendono per un distributore automatico di perdono, no? Cioè che sono quelli che, almeno in cappella universitaria, ce n'è qualcuno che io fulmino con lo sguardo, ma non basta, dovrò trovare altri modi per incenerirli, perché la messa è alle 12.30, io alle 12.29 già con i paramenti sto per uscire, alle 12.29 si presenta uno e dice: padre, è possibile ancora confessarsi? E io dico: no, perché questa gente chi vuole? La confessione così, no? In cui dicono: ho fatto questo, non sono andato a messa domenica, due domeniche fa, ma non potevo. Quindi già uno direbbe: non è peccato, in linea a fare, cioè non rompermi le scatole, non è, no? Vuole una cosa così, in modo che poi, no, la macchina automatica di perdono dica: io ti assolvo i tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, no? E lui se va. Ha messo il suo obolo, ha avuto la sua. Allora, questo è purtroppo. È colpa anche noi di preti, eh? Cioè, nel senso che poi. Tante volte non trovate neanche tanti preti disponibili ad ascoltare, a star lì, vabbè, il problema è grosso. Però riconoscere proprio, vedete, in questo è la santità. Il santo Davide è santo, ma la santità non è nella perfezione. Noi siamo abituati che i santi sono quelli che fanno tutto perfettamente, non è vero. Nella tradizione biblica i santi sono coloro che si sono coinvolti con Dio, con il loro bene e con il loro peccato. Perché gli uomini perfetti, le donne perfette, non esistono. E i santi ci testimoniano che quanto più si coinvolgevano con il Signore, tanto più cresceva la loro coscienza del loro peccato. La loro vita cambiava, ogni tanto le cose cambiavano, però dentro di loro erano più coscienti di tante cose di cui noi non siamo neanche coscienti, nel senso che molte volte la nostra superficialità ci fa passare su tante cose che in realtà già ci dividono, ci allontanano, no? Per cui vedete Davide che non si difende più: ho peccato. Quello che ho fatto, no, è un peccato, è il peccato. Fermiamoci su questo, perché siamo già alle 10.10, torneremo poi la prossima volta, un po' riprenderemo questa cosa qui, anche seguiremo le vicende. Però credo, che in qualche modo è anche un po' provvidenziale, no, questo brano nel periodo quaresimale che stiamo vivendo, quindi così che ci aiuta nel nostro cammino.